Classe 1955, nato a Firenze, scrittore, Giorgio van Straten dal febbraio 2009 al 2012 è stato membro del consiglio di amministrazione in RAI, dal 2015 al 2019 è stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, dal 2020 è presidente della Fondazione Alinari per la fotografia. È soprattutto però autore di numerosi romanzi, esordito nel 1987 con Generazione, ma noi ricordiamo anche alcune delle pubblicazioni più recenti come Invasione di campo, quando la letteratura incontra la storia, uscito per la Terza nel 2023, e Una disperata vitalità, uscito invece per HarperCollins Italia nel 2022. Ora è tornato in libreria con La Ribelle, uscito per la Terza. Noi di questo vogliamo parlare quest'oggi, lo facciamo naturalmente qui ad Alice insieme all'autore che è in collegamento con noi, Giorgio van Straten. Buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, iniziamo dalle origini e da ciò che lei ci racconta subito nelle prime pagine del libro. Lei aveva detto ad un certo punto della sua vita che non avrebbe più scritto romanzi, una decisione però che insomma per uno scrittore non è facile poi da mantenere in qualche modo, no?
No, non è facile per niente. Nasceva diciamo oltre che da alcuni fatti personali anche da una difficoltà che io oggi ho come lettore, cioè la difficoltà a leggere fiction, perché se non si tratta di romanzi di autori straordinari io ho difficoltà a crederci, non so come dire, e la base diciamo per apprezzare un romanzo è ovviamente credere a quello che si legge per tutto il tempo in cui lo si legge, e io come lettore ho questo problema e quindi ovviamente tanto più ce l'ho come scrittore. Ho pensato però che lavorare su una storia vera poteva costituire da questo punto di vista una diversità, un modo per rimanere comunque nel campo della letteratura e in qualche modo anche per ricollegarmi a uno dei libri che lei ha citato, cioè Invasione di campo, in cui appunto io ragionavo sui rapporti fra storia e letteratura. E quindi prendere una storia vera che però si collocasse all'interno della storia, quella con la S maiuscola, cioè quella dei grandi eventi che si svolgono intorno e che influenzano la vita diciamo di tutte le persone contemporaneamente, potesse essere un modo, ecco, per esorcizzare questa mia difficoltà a leggere e a scrivere romanzi.
Senta, lei diceva, no, della difficoltà a crederci quando si legge appunto un romanzo, ed è bello invece quando si riesce a farlo. Quello che si evince leggendo questa storia è proprio invece, almeno quello che io ho sentito, è il fatto che lei ha creduto molto, ecco, in questa storia e nella figura di Nada Parry, che poi lei definisce insomma una figura straordinaria e dal grande coraggio anche.
Sì, io mi sono imbattuto diciamo stranamente in questa storia, perché leggevo un libro, un saggio, sui disertori sul fronte tedesco, sul fronte italiano nella Seconda Guerra Mondiale, e lì veniva riportata in una brevissima paginetta la storia di un disertore che si chiamava Hermann Wilkens e appunto di Nada Parry, cioè di un sottufficiale della Wehrmacht già abbastanza avanti negli anni, perché ce n'aveva quasi 40, e di questa ragazza invece giovane ma già sposata e con una bambina, che si conoscono, si innamorano e sulla base diciamo della spinta di questo amore fanno delle scelte che poi diventano delle scelte fondamentali non solo per la loro vita ma anche dentro il contesto, perché questo avviene nel 1944 a Marina di Carrara, cioè avviene in mezzo alla Seconda Guerra Mondiale e quando l'Italia diciamo ha già firmato l'armistizio e quindi le persone si trovano davanti a compiere delle scelte. La scelta di loro due sarà quella, lui di disertare e poi insieme di raggiungere i partigiani e partecipare alla liberazione dell'Italia. E da qui partono tutta una serie di cose che appunto secondo me sì, rendono la vita di Nada sicuramente una vita straordinaria, e lei diciamo una persona e un personaggio, perché è tutte e due le cose, essendo in un libro per me molto affascinante, molto forte, molto sì, seducente, ecco, per usare un termine che forse non si addice al tema del libro, ma che invece è in qualche modo vero. Io sono stato stato anche un po' sedotto da lei.
Molto bello trovato l'inizio, la scelta, ecco, di catapultarci direttamente, ecco, nella storia d'amore tra Herman e Nada, che poi forse sono anche le pagine più romantiche, quelle che in qualche modo poi daranno il motore a tutto il resto della storia, come in qualche modo diceva già lei adesso, ma soprattutto, insomma, che riescono, pur essendo in un contesto di guerra, in un contesto difficile, di scelte difficili, ma anche proprio di precarietà. Nada scrive già il suo testamento perché teme per la sua vita, quindi ci rendiamo conto, ecco, di quale sia la situazione. Eppure in tutto questo la vita riesce lo stesso a compiersi e ad avere un momento di grande bellezza.
C'è un'altra cosa che a me interessa molto, cioè, ed è il ruolo degli individui, diciamo, nella storia, no? Cioè, io penso, a differenza di quello, appunto, che era l'idea prevalente di qualche ormai decennio fa, cioè che sono i grandi sommovimenti che poi, diciamo, influenzano le vite degli individui. Io penso sì, gli individui sicuramente sono influenzati dal contesto in cui vivono, dalle scelte di quelli che sono intorno a loro, dagli avvenimenti che si verificano, e però anche intervengono nella storia attraverso le scelte che fanno, e persone diverse in situazioni analoghe compiono scelte diverse. Questo per me è una cosa fondamentale, ecco, anche nel raccontare la storia. Io penso che il libro più bello scritto sulla resistenza italiana sia Una questione privata di Beppe Fenoglio, e lo pensava anche molto più autorevolmente di me, per esempio, Italo Calvino, e non a caso il libro si chiama Una questione privata, cioè racconta la resistenza, ma a partire da una storia di gelosia in qualche modo fra due amici. Ecco, io credo che questo sia un tema fondamentale nel raccontare la storia, e quindi per me, diciamo, scegliere questo racconto, scegliere anche, diciamo, le vicende di una persona non famosa, perché, diciamo, ovviamente Nada Pari non è una persona famosa, e tantomeno Herman Wilkens, era un modo per far capire come comunque gli individui agiscono e le loro scelte hanno conseguenza, ovviamente, sulle proprie vite e anche sulle vite degli altri.
Quali sono state le sfide che lei ha incontrato nel dare poi forma e consistenza a questa storia, o meglio nel decidere, ecco, quale forma dare a questa storia? Le chiedo quindi di raccontarci un po' come ha deciso, ecco, di strutturare la storia e di raccontarla.
Allora, siccome appunto a me interessava molto, come posso dire, e lavorare attraverso le due passioni della mia vita, cioè la letteratura da una parte e la storia dall'altra, ho pensato che il racconto si sarebbe dovuto sviluppare da un lato attraverso dei capitoli che sono capitoli di un romanzo, in cui, appunto, come lei diceva prima, racconto certi momenti delle vicende, delle vite di Herman e soprattutto di Nada, come se fossero un romanzo, anche perché in tarda età Nada scrive una, diciamo, un'autobiografia, un libro di memorie, e in quel libro di memorie quindi ovviamente mette anche i suoi pensieri, i suoi sentimenti, riflessioni, e questo ovviamente mi dava molte armi per immaginare anche i suoi pensieri, non solo le sue azioni. Ma dall'altra parte, diciamo, che fosse anche un libro in cui io raccontavo la mia ricerca, perché ovviamente è stata una ricerca che si è basata su incontri con le persone, e in particolare con le due figlie di Nada, una del primo marito e la seconda, appunto, nata dall'amore con Herman, le ricerche d'archivio, e a un certo punto, cosa che è stata fondamentale per riuscire a portare in fondo questo libro, il fatto che Elisabetta, appunto la figlia di Nada e di Herman, mi ha consegnato tutte le lettere che il padre per anni e anni ha scritto alla madre, e sono centinaia di lettere. Quindi da un lato io avevo le memorie di Nada e dall'altro avevo le lettere di Herman.
Ecco, poi anche molto interessante, ho trovato anche molto bello quando lei nel libro ci racconta l'incontro con la figlia di Nada Parry, anche il fatto che attraverso le sue parole ha voluto un po' conoscere quella che era la figura del marito, no, di Nada, che poi era invece il pittore Bruno Galigani.
Sì, questa appunto è la figlia del primo matrimonio. Io ho cercato appunto di ricostruire tutti i passaggi, no? Infatti il libro è diviso in parti. La prima è diciamo, la vita convenzionale di Nada, cioè quella in cui appunto è una ragazzina che si innamora, che vuole andare via di casa, che ha un rapporto conflittuale con la madre, che è molto, molto cattolica e molto rigida, decide quindi di sposarsi giovanissima anche per andare via di casa, cioè tutta una serie di passaggi che rientrano, diciamo, in certe convenzioni soprattutto dell'epoca. E poi appunto invece il fatto che da questa situazione convenzionale lei trova la forza di uscire compiendo appunto delle scelte che sono invece delle scelte straordinarie. Infatti appunto la parte centrale si chiama la vita straordinaria, e poi c'è la vita dopo, quella in cui Nada, diciamo, una volta che purtroppo la storia con Herman non può proseguire, per molti anni da un lato rivendica, diciamo, questa vita che ha fatto, ma dall'altro anche si sente un po' in difficoltà rispetto al perbenismo di allora, su questa storia, appunto fuori dal matrimonio, con tutte le conseguenze, con un tedesco, sia pure un tedesco che aveva fatto il partigiano, quindi il timore che venisse considerata una donna leggera, perché l'altro grande tema nel raccontare la vita di Nada è che Nada è una donna, e questo ha molto a che fare con quello che gli succede, e la storia del nostro paese ha molto a che fare con quello che succede a Nada, no? Perché appunto loro partecipano alla liberazione dell'Italia, alla riconquista della democrazia, e questo è sicuramente un grande risultato, ma per dire la legislazione italiana in termini di matrimonio, rapporti uomini e donne, eccetera, eccetera, finisce la guerra e rimane la stessa identica degli anni del fascismo. Fino alla fine degli anni 60 e soprattutto agli anni 70 in Italia la legislazione rimane quella, e questo comporta, diciamo, delle conseguenze molto pesanti per Nada.
Certo, anche le scelte che lei compie nel rinunciare in qualche modo anche nel seguire Herman o ad avere un destino comune, congiunto insieme, anche dato dal fatto che lei è una madre, e al di là adesso anche del contesto che lei giustamente raccontava e delineava, il fatto che fosse una donna sposata, eccetera. Però forse la cifra, ecco, di tutto quanto ci riconduce a quanto lei diceva inizialmente, quando ci raccontava del fatto che è importante credere, no? Credere in un libro, in un romanzo, in una storia, credere in qualcosa, e anche il fatto che credere profondamente in qualcosa ed essere disposti, perché appunto si crede, a, come dire, a comportarsi di conseguenza e a compiere delle scelte, poi questo non vuol dire che le scelte siano facili, ma anzi che molto spesso poi si deve convivere col peso, no? Che le conseguenze magari di queste scelte, ecco, ci portano a dover portare anche per tutta una vita, perché in fondo poi la vita è complessa e a volte è proprio difficile, come quella di Nada Parry, pur se le ha regalato questo amore, che è stato un grande amore, e le ha dato anche un momento di grande, ma più che di grande gioia, le ha fatto scoccare questa scintilla importante che poi l'ha portata verso altre strade.
Sì, diciamo, sicuramente quelle scelte comportano delle conseguenze anche negative, però sono scelte che in qualche modo appunto portano Nada a vivere da un lato con grande intensità un periodo limitato di anni, diciamo fra il 44 e il 47, che lei ricorderà come gli anni più belli della sua vita, nonostante la difficoltà, la tragicità e tutti i problemi ovviamente che in quegli anni c'erano, in mezzo a una guerra, e dall'altra parte, diciamo, quelle scelte che nascevano da un'opzione sentimentale, diciamo così, però poi invece diventano delle scelte politiche, che lei porta avanti poi con grande coerenza, no? Io dico, in qualche modo passa da essere una ribelle, che è la sua spinta iniziale, a essere una militante comunista e aderendo al Partito Comunista, a fare poi una serie di scelte che la porteranno anche, fra l'altro, a essere la prima sindaca donna dell'area dell'Empolese Valdelsa, dove vive lei, sarà sindaco di un piccolo paese che si chiama Cerreto Guidi nel 75, ma è la prima donna che lo diventa, e quindi in qualche modo la sua stessa identità, ecco, costruita in quegli anni, è un'identità che però poi l'ha portata a vivere secondo dei principi che lei ha continuato a rivendicare, ecco. Da un punto di vista però personale, certo, la separazione da Herman rimane, diciamo, veramente una ferita per lei qualche modo irrimaginabile.
E l'altro insegnamento, forse ancora, di cui vale la pena insomma parlare, che questo libro ci dà, ci consegna, ci restituisce, è anche il fatto che erano tempi difficili, lo sono stati, e poi anche insomma le scelte che si compievano, ma la capacità forse di credere comunque ai tempi, nonostante tutto, in un futuro migliore.
Le aspettative, diciamo, no? Queste grandi aspettative che in certi momenti diventano la base delle azioni degli individui. Io credo, anzi lo scrivo anche nel libro, che uno dei motivi del fascino che esercita su di me la storia di Nada è una certa similitudine fra come quei giovani come Nada hanno vissuto, diciamo, la scelta resistenziale e come noi, la mia generazione, molto più modestamente e sicuramente con molti meno rischi, ha vissuto però per esempio l'impegno politico negli anni 70 con l'idea che avremmo cambiato il mondo, ed è una cosa che, anche se poi te il mondo non lo cambi, incidi sulla realtà, ma certo non trasformi tutto il mondo come da ragazzi si può pensare, però dà un senso, ecco, dà un senso alla tua esistenza, in qualche modo ne vale sempre la pena, ecco, questa è la sensazione che io ho, magari è la sensazione di uno che rivendica, diciamo, i percorsi della propria vita, ma credo che vale la pena, ecco, scommettere sulla possibilità di cambiare le cose, ecco. E oggi mi preoccupa molto il fatto che questa scommessa non mi sembra molto diffusa, che c'è sempre un po' l'idea che qualcosa ci sovrasta e non siamo mai in grado di combatterla, ecco. Io penso che invece ci si possa sempre provare.
E mi sembra una riflessione davvero importante questa, perché anch'io avrei detto la stessa cosa, che oggi ci manca un po' questo slancio e questa volontà di cambiare un po' le cose o di dire almeno ci provo, perché invece spesso si dice non ci si prova nemmeno, tanto non serve a nulla, insomma. In conclusione vorrei chiederle ancora una cosa, Giorgio van Straten, perché adesso mi ha incuriosito quando lei diceva leggere romanzi in cui credere, in cui poter credere. Ecco, mi dice qual è il suo romanzo preferito, quello in cui ha creduto di più.
Che domanda difficile. Forse posso scegliere, diciamo, un romanzo che in qualche modo si colloca, ecco, storicamente in quel periodo che io ho affrontato con il mio, e allora potrei dire La storia di Elsa Morante o forse anche Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, ecco, in quegli anni 60 e prima parte dei 70, che secondo me sono stati gli anni più ricchi della storia della letteratura italiana, ecco. E sicuramente sono tutti libri in cui io ho profondamente creduto, al di là del fatto che fossero appunto libri di fiction, ma si sta parlando anche di grandissimi autori, ecco, cosa che purtroppo è difficile, diciamo, anche solo pensare di poter eguagliare.
Certo. E allora noi quest'oggi qui ad Alice con Giorgio van Straten abbiamo raccontato La ribelle, vita straordinaria di Nada Parly, uscito per La Terza. Ringraziamo naturalmente l'autore per essere stato con noi. Grazie Giorgio van Straten, a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Il m'attend chaque soir à côté des rosiers. Il n'a même pas l'idée de m'en faire un bouquet. Bodyguard ennuyeux qui me suit sans un mot. Mes copines en sont folles, pour elles c'est lui le plus beau. Mais il me colle et ça me désole. C'est pire qu'un antivol, il me lâche plus les guiboles. Je ne veux pas d'un fardeau, quelqu'un qui serait toujours sur mon dos. D'un mauvais caractère, pompeur d'atmosphère. Je ne veux pas d'un mélo qui me rappelle mes défauts. Moi, je suis volontaire pour une vie célibataire. Ouais. Y a le petit blond qui toujours à l'heure du bistrot. Même quand il n'a pas bu, me saoule de son ego. Celui trop égoïste qui veut tout contrôler pour que je sois la reine des femmes au foyer. C'est pas gagné. Je rafale des protocoles, t'auras pas la parole si je n'ai pas le monopole. Non, 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 je ne veux pas d'un fardeau, quelqu'un qui serait toujours sur mon dos. D'un mauvais caractère, pour peur d'atmosphère. Je ne veux pas d'un mélo qui me rappelle mes défauts. Moi, je suis volontaire pour une vie célibataire. C'est trop, trop, trop génial. Fred Ford, Patrick Bruel. Je trouve enfin le prince qui fait battre mes prunelles. Je me glisse dans l'écran pour aller rencontrer celui qui me donnera amour, gloire et beauté. Ce sexe cymbale qui me rend folle, j'ai déjà les bristoles, reste à toucher le pactole. Car je veux bien d'un costaud, quelqu'un qui ne serait pas trop macho, une épaule, un visage qui parlerait mon langage. Je veux bien d'un huis clos, là, sous mes draps en duo. Ce serait bien, à mon âge, une vie en concubinage. Ouais, je veux bien d'un costaud. Je veux d'un magicien qui colore mes matins, chinois, un indien, un français, un cubain, un barbu, un choc à des yeux et demain, c'est pas compliqué. Je veux quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, 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 bien. Quelqu'un de bien.